No, Dario Caduta no, capisci?
No, Dario Caduta è uno che... Avete altre domande?
Se uno io...
Aspetta, guarda che c'è prima...
La parte ragazza positiva della vostra storia.
Aspetta, che c'era quella ragazza. Quella.
C'è quella ragazza. Chiedere una cosa. Tu hai detto prima che il passaggio...
Dovresti essere un po' il più perché c'è un
orecchio. Il passaggio all'illegalità è stata dura. Ma cos'è stato veramente che vi ha fatto fare quel passaggio? Oltre a quello che hai detto prima del fatto che già la tua storia...
Beh, la necessità di...
Cioè, se vi ha aiutato anche il fatto di essere un...
Ma sì, perché... Quello che ci proponevamo noi era certamente un'organizzazione armata. Armato vuol dire armi, vuol dire rapine, vuol dire sequestri e quindi vuol dire violenza. Gente come noi che non ha mai fatto nulla se non servire il padrone è dura. Ecco perché io ti dico che scegliere di andare a fare una rapina non è una cosa facile, devi rubare delle macchine, devi entrare in banca, devi convincere a farti a darvi i soldi, che non è facile anche quello. E quindi abbiamo dovuto, dai vecchi partigiani, capire questa necessità, che loro ci dicevano, ragazzi, se volete fare questo, dovete fare anche quell'altro passo, e se no rimaniamo sul terreno del revisionismo e ritorniamo a prima, ritorniamo a bomba. Rompere proprio questa cappa voleva dire fare violenza. E quindi addirittura abbiamo mitizzato un po' questa storia della violenza. Siamo andati in un posto in Liguria, a Genova, a Barba Gelata. A Barba Gelata è un posto conosciuto un po' da tutti come un posto dove i partigiani si sono distinti nella lotta ai tedeschi. Noi siamo andati su quelle montagne, in quel paesino semi-abbandonato, a fare questa riunione di fare o no, passare o no all'illegalità. L'abbiamo fatto lì, non l'abbiamo fatto in un qualunque altro posto, perché sentivamo che non era una scelta da prendere sotto gamba. E così è passata l'idea di incominciare a entrare in banca, a prendere i soldi, fare dei sequestri, organizzarci in quel modo lì.
Comunque io voglio sfatare un mito, cioè per quanto mi riguarda, non posso parlare a nome suo di altri. Io quel poco che ho fatto è stato la parte più bella della mia vita. L'ho fatto perché mi piaceva farlo. Cioè, la galera poi per me è stato uno dei momenti più belli. Il momento più brutto è stato quando sono uscito, che ho visto quello che ho visto. Forse tu non ci crederai, però... Cioè, per me è stato il periodo di vita più intenso per me. Cioè, più bello, cioè, perché, cioè, poi ci puoi credere o meno, cioè, io ho fatto quelle cose che mi piaceva fare, ero convinto che andavano fatte, cioè, per me non è stato un sacrificio, assolutamente, cioè, ma quando va? È stato un piacere, perché nella mia vita ho fatto quello che molti forse avrebbero voluto fare, per diversi motivi non hanno fatto, ho vissuto come pensavo che nella mia gioventù dovevo vivere, cioè, a 20 anni arrivavo in un modo, a 70 anni era in un altro. Ho vissuto la mia giovinezza, hai capito? Cioè, non so, oggi magari il genitore, facciamo un piccolo esempio, poi non c'entra un caso, ma un genitore programma dalla culla alla casa da morto la vita del figlio. Però è una cosa che mi terrorizza, cioè, ma mi terrorizzava all'epoca, cioè, voglio per farti capire, non è stato un sacrificio per me, ecco. È stata una scelta, è stata una scelta, cioè, che,
non
cioè,
so come dire, però oggi come oggi ci troviamo in mezzo a delle persone che non lotterebbero neanche
sì, per i diritti, qua lo so.
Neanche nella legalità, quindi volevo capire cosa c'era di diverso allora.
Ma allora noi ci avevamo, ma il discorso è fatto poc'anzi dal signore che lì, noi non eravamo quattro pazzi come erano i compagni delle Brigate Rosse. C'era un movimento che tutti i giorni era in piazza che scavalcava il PC e i sindacati. Non è come meno che chiedeva a Otarbara, che era l'amore di Dio. Però era un movimento che chiedeva delle cose, cioè molto avanzate rispetto al PC e ai sindacati. Dunque non è che eravamo quattro cose avulsi da quel movimento lì. Noi abbiamo cercato, in modo anche mal destro pure, di interpretare il movimento, cioè che erano migliaia di giovani, come siete ora, migliaia. Andavano in piazza, scassavano, volevano i diritti civili, l'aborto, cioè il divorzio, quelle cose che sembrano oggi delle bazzecole, ma dire, la sanità per tutti. Se ancora oggi vai in ospedale che dici avere, perché c'è gente che forse ha rischiato molto. Oggi potrebbero essere dei primari e invece non sono un cazzo, voglio dire, no? Perché hanno fatto nel loro settore, hanno fatto quel lotte lì, no? Cioè, che non sono meno di quello che abbiamo fatto noi, no? Anzi, voglio dire, ognuno ha dato un contributo a seconda di come si sentiva a darlo. Poi ci sono stati altri che hanno avuto magari fuori di giocare una partita più grossa, poi non hanno retto, purtroppo questo qua nel marasma del fiume di un movimento leggero c'è un po' di tutto dentro, poi, per l'amore di Dio. Però noi non eravamo una cosa estranea, eravamo parte del movimento, cioè l'abbiamo scavalcato forse, cioè abbiamo cercato, pensavamo che in quel momento lì era una cosa sentita, cioè non era una cosa che ce l'avevamo inventata noi, perché la Grecia, il Cile, cioè erano cose reali, cioè la riunione a Genova di Capo Santa Chiara, di Valerio Borghese, con la gente lì, cioè il Corpo di Stato era una cosa che aleggiava, voglio dire, non è che eravamo quattro visionari così che dicevano che cazzo dice, cioè. Ma no, il movimento, cioè, diciamo che esprimeva delle cose avanzate rispetto alla politica parlamentare, capisci? Infatti una volta, cioè, voglio dire, i movimenti che andavano in piazza erano tutti, a differenza dei grillini, erano tutti extra parlamentari, perché se tu vai in Parlamento è una palude che c'è niente da fare, ti affossi dentro, cioè, e non ci esci. Poi è una palude che è corruttibile, sotto tutti i punti di vista. E non ci... Questo qua oggi lo dimostriamo, cioè non è che lo dico io, è la storia che lo dice. È una palude. Io non ci ho mai creduto, come diceva, non ci ho mai creduto, e oggi ancora di più non ci credo. Però non è che piglio per il culo chi ci crede, per l'amore di Dio. Cioè, però quelli che, cioè, voglio dire, all'epoca erano tutti movimenti extra parlamentari, tutto lì. Cioè, in Parlamento non sognava nessuno di andare, alcuni sono andati, pochissimi. Ma non sognava nessuno di mettere in piedi qualcosa per andare in Parlamento e poi farsi la sua pensione da parlamentare. E il giovane era, cioè, andava là per scassare le cose, per rivoltare, cioè, l'Italia come un calzino, nelle intenzioni almeno. Cioè, sia sui diritti civili che la riforma del lavoro è stata fatta nel 70, ma non è che ce l'ha regalata, è stata fatta perché, ma non perché non per noi due, ma perché c'era un movimento che esprimeva queste cose qua, no? Cioè, voglio dire, e poi i partiti sono andati a traino, sono andati, sia il partito che i sindacati sono andati a traino, non l'hanno mai promesso loro quelle cose lì, assolutamente, questo è un dato di fatto. Dunque noi abbiamo cercato di interpretare, quello, nel bene e nel male, che hanno i nostri limiti, di interpretare quelle tensioni qua che c'erano, cioè, in tutta Italia, voglio dire, non è che era una cosa che se uno leggeva qualche libretto anche scritto da chi l'ha vinta la guerra, comunque se guardi un po' più di quello che scrivono, no, perché un libro lo si legge, poi bisogna interpretarlo anche.
Magari sembra una domanda un pochino ingenua, però volevo capire cos'è che secondo voi rende Genova una città così importante in tutto quello che è stato un percorso di lotta e di rottura che si è sviluppato negli anni, nel senso comunque con tutta una serie di fasi che da fine anni 60 per poi quella che è stata anche la storia della lotta armata appunto a Genova, e come si è sviluppata, la rende una città così particolare e importante.
Io
diciamo,
te lo dico in due parole, poi lui magari te lo spiega a me. Perché Genova sostanzialmente la sua classe operaia, no? Il zoccolo duro della classe operaia, infatti il zoccolo era, se vuoi, il più un zoccolo duro abbastanza del PC, se vuoi. Però il zoccolo duro era la classe più anarchica che c'era in Italia. No? Ma col PC lo ci va a tenere. Quando c'era da fare delle lotte, manco il PC riusciva a tenerlo. Questo qua, se, detto in due parole, poi magari tu lo puoi spiegare anche.
Perché vedi, Genova c'è una tradizione, innanzitutto c'è il porto.
È il porto.
La tradizione portuale fa di Genova un movimento operaio tutto duro. Però c'è anche, secondo me dobbiamo ritornare alla storia risorgimentale. Mazzini, la carboneria, un giro di boa piuttosto ampio. Ma in questi ultimi, diciamo, 50 anni, Genova ha dato anche luglio 60, poi la resistenza, medaglia d'oro. C'è, poi anche durante le lotte del Vietnam, la Cambogia, Genova è stata una città che si è sempre mossa, ma il porto sostanzialmente è stato il cuore del movimento operaio genovese, non tanto il Partito Comunista. È stato proprio il porto.
Perché il porto, poi scusa, se il porto, diciamo che risale agli anni 1800, lotti, cioè sulle banchine del porto a Genova, fino a pochi anni fa, chi comandava Genova era portuale, cioè erano le compagnie, era, diciamo, chiama come vuoi, una seta, chiama come vuoi, cioè non era sindacalizzabile, come assolutamente, cioè chi comandava sulla panchina era l'operaio, sia nel ramo industriale che nel ramo delle merci varie, come era la messa, e la storia è quella lì, cioè bisognerebbe leggere un bellissimo libro che comunque riporta, cioè ti fa capire. Perché anche un po' negli Stati Uniti, Dinamite, che è un bellissimo che parla della storia del, diciamo, del sindacato, che dice anche una storia un po' mafiosa. Però Genova ha sempre avuto quella storia qua, che è una storia che ha sempre avuto un monopolio, e tutto il commercio, tutta la ricchezza di Genova era sul porto praticamente. Cioè. Non c'era. È nata storicamente così. Cioè, come quando dico anarchica nel senso buono, cioè non era molto governabile, sindacalizzabile. Cioè, la sua storia, non era come la FIA di Torino, oh, che ci butti là, cioè, non so, 10.000 persone, cioè, che fanno lo stesso lavoro tutti i giorni, cioè, è tutta un'altra cosa.
Poi il genovese non è che si muove molto, o va per mare o rimane a Genova.
Cioè, è tutta un'altra cosa. Infatti il PC, pur avendo un grosso seguito come votazione, però quando c'era da fare delle lotte salariali o cose, la cosa bella si è scavalcata, sempre. PC e sindacali si è scavalcata,
sì. Si è sempre trovato un po' rimorchio. Poi non dimenticare che la resistenza a Genova ha avuto un momento più alto. Tutte quelle montagne lì, attorno alla Val Bidagno, alla Val Polcevera, il collegamento col Piemonte, con la Lombardia, proprio, diciamo, è stato un po' il centro della resistenza.
E poi è stata l'unica città d'Italia
qui tedeschi firmano la resa.
Che i tedeschi hanno firmato la resa. Cioè, ora,
questo ha influito.
Questa è una cazzata, però, cioè, è stata l'unica che ha buttato fuori i tedeschi. Cioè, che
poi il genovese, almeno la nostra generazione, viveva un po' di queste cose, di questo mito. Ecco, i miti a volte servono,
Se
non ci sono i miti non c'è più niente. C'è... Noi siamo un po' il prodotto di questo mito della resistenza, dei grandi scioperi genovesi, e soprattutto, ragazzi, è stato molto importante per noi luglio del 60. Luglio del 60 è stata una cosa eccezionale, perché è stata l'ultima volta che ho visto scendere in piazza i portuali il PC accanto. Io ero un ragazzo giovane, però non li ho mai più visti insieme, hanno lottato insieme, per me è stata la più grande soddisfazione che potevo vedere.
Perché lui è uno del PC,
No, io non mi vergogno assolutamente, no, io ho preso la tessera dei pionieri.
Ma che io ero del PC.
A 8 anni sono sempre andato avanti nel PC, ma perché per me il PC ha sempre rappresentato la base della rivoluzione. Ma non i dirigenti. I dirigenti non hanno mai rappresentato nulla per me.
Il PC era come...
È il proletariato che si riconosce nel PC. Io devo far conto su quelli lì. Perché la rivoluzione la fanno loro, non la facciamo noi.
Il PC per noi è stato una grande mamma, come lo sono stati di Gattarossa per me. Una mamma a cui si può anche dirgli qualcosa, però...
Perché è nato, molto. Però. Perché è nato.
Cioè, cosa dire, cioè...
Va bene, poi ragazzi.
E lo so,
ci sono stati anche loro.
Sì, certo, è una storia un po' meno conosciuta.
Però è ugualmente importante.
Sì, però io non è che posso, io non posso parlare, nel senso.
Io dal punto di vista anche professionale, io utilizzavo la sezione per mettere i miei insetti. Perché io raccoglievo gli insetti e la mia prima l'entomologia per me è stato molto importante, la raccolta delle farfalle e degli insetti.
Perché per capire,
il PC,
per capire il PC, gli umani capiva prendere.
E mi aveva dato tre camere. proprio lì dove siamo noi. E naturalmente lui utilizzava me, perché io così attiravo gli altri ragazzini, no? E io utilizzavo il PC perché finalmente avevo queste tre camere dove mettere tutti i miei animali, tutti i miei insetti. E beh, ma anche i dirigenti della sezione dei tempi noti, anni 50, ed erano compagni. Erano compagni che aspettavano la comoda ora X, anche se non ci credevano più ormai. Però erano compagni che ti facevano ancora sentire questa tensione. Non erano solo revisionisti, perché noi non eravamo allora in grado di dare del revisionista a un piccolo funzionario del PC di periferia. Non eravamo assolutamente in grado. Perché io quando avevo 12-13 anni dovevo soltanto ascoltarli, quella gente lì. Perché dietro alla gente del PC, di quelle sezioni, c'erano i portuali, c'era il movimento di Ponte Carega, della Val Bidagno, c'erano loro, non c'erano altri. C'erano loro. E io dovevo fare i conti con la loro capacità, con la loro esperienza. Loro hanno dato tutto, secondo me. Perché loro credevano in quelle cose lì. Traditori non ce ne sono stati. E io ho ancora oggi dei dubbi sul tradimento dei grandi funzionari del Partito Comunista. È proprio stato lo sviluppo del capitalismo che ha spiazzato tutti. Ha costretto la borghesia, una parte della borghesia è entrata dentro il PC e ha preso le direzioni del partito, l'ha portato dove sappiamo.
Comunque una parte. Quindi una parte non è che sono entrati, una parte c'era.
È oggettiva la cosa, non è soggettiva.
La politica è oggettiva.
E noi lo sapevamo, lo vivevamo ancora in quegli anni e sapevamo che la resistenza che potevamo organizzare noi non era una resistenza che i dirigenti del PC avrebbero potuto prendere, assolutamente, ma era la base del PC che doveva raccogliere l'esempio che noi davamo a una resistenza dopo il colpo di Stato. Soltanto in questa dinamica si può capire la funzione della guerriglia che noi chiedevamo noi. La lotta armata noi l'abbiamo intesa in quel senso lì. Costruire la guerriglia come presupposto di un'organizzazione che era in grado di proporre una resistenza. Tutto lì.
Chiaramente questa cosa qua è durata poco.
Naturalmente la propaganda ha fatto il suo.
Questa qua è durata poco.
È servita molto.
Ad esempio è durata poco perché quel progetto lì sembra che poi ognuno più o meno conosce le cose perché ha letto qualcosa. Che poi quella cosa lì è andata come andata, il tentativo di colpo di Stato, se mai forse c'è stato.
Ma non ce n'è stato più bisogno perché il PC ha preso le funzioni.
Infatti,
ha preso le sue funzioni e non ha fatto il colpo di Stato, infatti, l'ha fatto tutto lui.
Infatti per i compagni delle Brigate Rosse non si poneva più quel problema lì. Cioè, per loro era un discorso che non esisteva più praticamente, era superato. Perché quando le Brigate Rosse hanno cominciato a operare loro, il problema non era più il colpo di Stato, era la politica era andata avanti da quel punto di vista lì. Cioè, quello di Stato non esisteva più.
Non era lì.
C'era un altro progetto, cioè, no? Cioè, voglio dire, era tutta un'altra cosa. Quindi per noi, invece, negli anni, fine anni 60, compreso Fontana, eccetera, eccetera, il problema era quello, perché era un problema anche reale, non è che era campato in aria. Poi, per diversi motivi, è un problema che è stato accantonato, però le cose sono entrate in funzione di quelle Brigate Rosse, come prima linea, altre organizzazioni, in NAP, quello che vuoi. Cioè, il problema non era più il colpo di Stato, il problema era lo Stato in quanto tale, cioè un progetto politico dello Stato. Era tutta un'altra cosa. Dunque, con un'altra cultura, anche se figli anche loro, cioè diciamo molti, specialmente in Emilia, poi a tutti i figli del PC, della Resistenza, anche loro, non lo erano. Però con un'altra visione politica diversa, perché erano cambiate le cose.
Sull'oggi, la vostra esperienza come si
trova? Io te la dico con due parole, guarda. Oggi è, secondo il mio punto di vista, che poi chiaramente non ho molti strumenti per... È una lotta immane, perché parliamo dell'Italia, ma poi se parla dell'Italia è una stronzata solo perché il problema è vasto, purtroppo. Noi abbiamo un capitale finanziario che fa il bello e cattivo tempo, come vuole. Dunque, tutti quelli che sono usciti dal mercato del lavoro non entreranno più, sono cazzate. Non entreranno più perché, oltretutto, la grossa tecnologia non ne avrà manco più bisogno di questa gente. La globalizzazione cosa ha fatto la globalizzazione del capitale, secondo me? Ha fatto poche cose. I capitali che viaggiano senza passaporto, la gente anche, cioè la globalizzazione del mercato del lavoro e delle merci. Sono le cose principali perché ha dato un respiro al capitale. Dunque, la globalizzazione della manodopera vuol dire, chiaramente vuol dire, cioè, chi lavora 2 euro, chi lavora 1, una grossa, cioè, conflittualità tra chi lavora. E questo qua è un discorso che non lo puoi pigliare a livello nazionale. È un discorso o si affronta, o si ha la capacità e la classe politica intelligente e onesta che l'affronti già a livello globale, se no è una guerra persa, assolutamente. Cioè, non esiste. Cioè, non, cioè, poi, secondo me, ci sarà un punto di rottura, perché anche loro sopravvivono in quanto se poi riescono a fare ricchezza. Ma se tu crei un popolo disoccupati, cioè, non crei ricchezza. Ma è nella loro natura crearlo.
No, ma io quello che chiedevo in realtà era che cosa resta della vostra esperienza oggi, come si può utilizzare. Non ti chiedevo un'analisi.
Come si può utilizzare? Difficile dirlo, perché il problema è un problema abbastanza grosso, che non è facile veramente, almeno io.
Ma io ho capito questo, che ci sono delle dinamiche che sono abbastanza costanti.
E cosa resta con il filo rosso?
Niente della nostra esperienza.
Secondo me, cioè, non.
No, della nostra esperienza sui giovani, non vedo nulla. Però quello che io continuo a vedere è che c'è uno sviluppo, diciamo, che è internazionale e che porta senz'altro dei momenti di frattura sociale, perché la crisi economica porterà senz'altro a una grossa frattura sociale. I compagni devono essere pronti per questi momenti. Questi momenti, quando vengono, non si sanno, non vengono, non si discutono. Ma avverranno questi momenti qua. Come ci trovano? Preparati, impreparati. Secondo me la rivoluzione d'ottobre insegna molto, perché tutti quelli che non hanno seguito, diciamo, i fondamentali insegnamenti del bolscevismo hanno tutti perso. Non ce n'è stato uno che abbia vinto. Non guardiamo i movimenti asiatici, che è un bolscevismo particolare, dove il sistema capitalistico non è molto sviluppato come l'America del Sud e l'Asia. Noi stiamo parlando del cuore dell'imperialismo, Europa e America. Quindi c'è un meccanismo che è lo stesso meccanismo, grosso modo, che ha visto Lenin all'inizio dell'imperialismo. Questo, i meccanismi, le dinamiche non si possono conoscere, ma quello che è certo è che un punto di rottura prima o poi c'è. E in questo punto di rottura i comunisti quello che fanno, quello che sono riusciti a organizzare nel frattempo. Tutto lì.
C'è un problema che ai nostri tempi è un problema grosso. Non esisteva il problema dell'immigrazione, le cosiddette immigrazioni, di quella che c'è ora, gente che fugge da. Era un problema che non esisteva. E nemmeno se lo ponevamo. No? Cioè, era una cosa 40 anni fa pensare. Cioè, quello qua è un problema oggi per chi vuole, cioè, fare politica, perché è un problema che non è che puoi far finta che non esiste, no? È un problema politico, cioè. È una cosa che, cioè, perché non è facile, cioè, voglio dire, cioè, qualsiasi cosa che tu vuoi fare politicamente, devi tener conto di questo problema qua. È un problema grande, perché qua il mondo è piccolo e niente. Cioè, le frontiere, non esiste più questa la mia frontiera, questa la tua, non esiste più. No? Qua è un problema che ci hanno segnato forse qualcosa che si è tralasciato nel tempo, i compagni della RAF, quelli della Germania. Perché lì loro avevano già posto un problema dell'imperialismo globale, perché avevano già una visione, secondo me, un po' più avanzata. se non ti poni in quest'ottica qua, no? E non puoi pensare di solo un problema nell'ambito della nostra penisola, in modo difficile.
Poi io ho anche capito secondo questo, me, che la rivoluzione poi alla fine chi è che la fa? La fanno quelle persone che oggi noi tacciamo di essere proprio dei venduti. La fanno loro, perché le masse sono proprio loro. Noi possiamo creare i presupposti, provocare i presupposti, cospirare, ma poi alla fine o loro vengono necessariamente conquistati a questa dinamica di prendere le armi in mano, perché si fa solo così, oppure si ripassa la prossima volta. L'imperialismo senz'altro produrrà delle grandi catastrofi, davanti a noi ci sono solo catastrofi. Bisogna vedere se si riesce a organizzare questa trasformazione, trasformare le catastrofi in guerra civile, e siamo sempre al punto di prima.
Cioè, io penso, per poco che capisco io, cioè, è molto difficile ora dire, cioè, negli anni 70 c'era ancora una visione particolare che si poteva anche, ma oggi con la globalizzazione, in questo villaggio globale, come dice Muzzini, c'è un po' difficile riuscire a fare un punto, perché devi tenere conto di tantissime cose, che non sono cazzate, voglio dire. Cioè, dei problemi che prima non esistevano. Dunque, hai questa capacità qua. Noi abbiamo purtroppo, parliamo dell'Italia, abbiamo purtroppo nascita zero, molti belghi che non capiscono più un cazzo. Ho detto un parole poco, o capiscono poco. E questo qua è un grosso problema. È un grosso problema.
Volevo farvi una domanda. Quando avete iniziato parlavate di sconfitta. Quindi volevo chiedervi è, intendavate sconfitta vostra nel senso personale oppure di...
Ma quando avete incominciato?
No, quando avete cominciato il dibattito qui. All'inizio del dibattito, proprio dalle prime battute, tu parlavi di sconfitta.
Sì.
Ecco, volevo sapere se intendevi o intendavate sconfitta vostra personale, sconfitta del gruppo o sconfitta dell'ipotesi armata, sconfitta del progetto rivoluzionario di abbattimento dello Stato.
Parlo io, prego.
Io parlo come sconfitta nostra, della nostra sconfitta nel senso, cioè, in quell'esperienza lì, piccola, fallita, voglio dire. Ma io penso che la storia non si ferma. Non è che con noi è morta la storia. Nascono sempre, muoiono bambini,
la nostra ipotesi è finita come storia personale e anche politica.
Uno
militare,
può anche studiarla, può anche, però,
perché era il risultato di una dinamica che non c'è più, però ce ne sono altre che si ripropongono sempre nuove. Giustamente, come dicevo, la storia è finita, quella storia.
Ma la storia umana, ma
comincia un'altra. Tutto sta, ragazzi, i giovani che ci sono oggi, perché tutto è sulle spalle dei ragazzi, dei giovani.
Che sono
e
forti.
Quello che noi riusciamo a dare a questi ragazzi, qua come abbiamo avuto noi e abbiamo dato, noi daremo altri che possono dare qualcosa. La lotta di classe poi produce i suoi mostri.
Poi sai, oggi c'è un altro tipo di discorso.
Gli animali di periferia.
Ad esempio noi, almeno io penso, noi se ne facevamo un po' anche un problema un po', diciamo, alla rivoluzione russa, eccetera, all'analisi di classe, che è una cosa che va rivista oggi, perché oggi l'analisi di classe del bolscevismo è cambiata, cioè oggi è un'altra cosa l'Italia, no? Cioè l'analisi, non so, noi si faceva la dittatura del proletariato, cioè, no, che è una parola grande oggi. Cioè, cosa ha detto del proletariato oggi? Cioè, se tu ti vuoi porre anche a livello solo come, diciamo, politicamente, diciamo, come dirigenza di alcune linee fondamentali, devi sviluppare queste cose qua, no? Perché sennò non si capisce, tu poi. Noi una volta ci rivolgevamo alla casa operaia classica, delle fabbriche, eccetera, che era. Cioè, sicuramente il fulcro, cioè, oggi questa classe operaia qua è polverizzata, cioè, voglio dire, oggi c'è un mondo di persone che lavora in casa, c'ha il computer, Quando compito c'è una parete, io lavoro in casa. Non va a aprire una grande fabbrica, è cambiato il mondo. Io, per me è una cosa difficile da capire, no? Difficile da capire, è vero. Cioè, una volta la gente, in una fabbrica c'era 10.000 persone, ma mentre mangiavano parlavano di cazzate, parlavano del Milan, ma parlavano anche di politica e di fare come aumentare lo salario. Ora la gente, ognuno vive i cazzi suoi, cioè c'è una polarizzazione. Dunque non è che la cosa per che dunque su questa cosa qua bisogna fare una grossa riflessione. Cos'è l'analisi di classe oggi? Non è più quella bolscevica, cioè, di 50-60 anni fa, ma quello che era 40 anni fa. La dittatura del proletariato cos'è? Prima era una classe operaia che pigliava il potere e diciamo che dettava il suo potere alla classe borghese. Per qua oggi non esiste più. Cioè, da un punto. No, non è che secondo me.
È venuto così comunque.
No, no, ma io non dico quello che penso. Io non dico quello che penso, per me esisterebbe. Però, cioè, però tu quando ti rivolgi alla massa, no? Cioè, il discorso è un po' diverso. Per me esisterebbe anche all'infinito, però il discorso è un po' diverso. Perché oggi per te che cos'è un proletario, secondo te? Perché tu mi fai delle domande a me, ma io le faccio anche a te.
Sì, no, d'accordo, io volevo sapere cosa intendavate per sconfitta.
Ma io te l'ho detto,
la risposta
ma che non la c'è mai sconfitta, storicamente non esiste, esiste un momento che perdi. No? Ma la sconfitta...
No, perché si può anche dichiarare sconfitta quel tipo di ipotesi,
una sconfitta.
Adesso entriamo nella lotta parlamentare.
Quell'ipotesi lì è la storia che lo dice, che è finita, ma questo qua non vuol dire che non esisterà mai più il problema fra chi disfrutta e lo sfruttare, poi esiste sempre, voglio dire, questo qua è un altro discorso, però quell'ipotesi là, messa secondo me, è un'ipotesi che lo dice la storia al momento, che è finita, no? Cioè, il problema è di vedere come...
Nuove proposte di lotte nascono proprio dalla lotta di classe.
Cioè, voglio dire, la rivoluzione francese è nata poi sulle sconfitte, no? Poi la borghesia ha fatto la rivoluzione francese, ha mandato una massa di contadini ubriachi là, ma prende la Bastiglia per farlo, ma era la classe che aveva qualcosa da dire, cioè, no? Oggi il problema chi è il proletario? Quello che era 45 anni fa è una figura diversa, cioè i miei interessi non possono collimare con i tuoi assolutamente, ci vuole una sintesi di questi interessi. Nella sintesi io posso fare anche la dittatura, capisci? Cioè, nella sintesi, perché è inevitabile, poi devo fare una dittatura. Nella sintesi, si può fare una legatura, perché se i tuoi interessi confliggono con i miei, magari tu non ce ne stai. Cioè,
è un discorso molto complicato.
È molto complicato, però non è un discorso campanonale.
No? Lui diceva per questa sconfitta, sì, noi almeno da parte mia la vedo tramontata, questa ipotesi, come l'avevamo ideata noi, però sai, non è mai detto che si tramonta, perché il meccanismo di è un po' sempre quello. E quindi si devono addensare ancora delle forze particolari e poi dipende anche molto dalla reazione, molto dallo sviluppo dell'imperialismo, dipendono da tante cose. Quindi una strategia è tramontata e se ne formano subito altre. Io ho fiducia nel futuro. Bene, poi però...
Vabbè, vi chiedo io una cosa. Su questa fase, insomma, di chiusura di quell'epoca lì, no? E che voi avete vissuto, insomma, parecchi anni dopo la fine della vostra esperienza. Ecco, come avete vissuto, come avete letto gli anni della chiusura di quella fase storica, della trasformazione, insomma. Ci sono degli episodi particolari che vi hanno dato una percezione netta che si stava chiudendo questa fase, oppure insomma è stata fatta un'analisi tra i compagni che ancora si ritrovavano.
Io ho avuto personalmente una percezione, visto che cioè, alcune cose andavano in un certo modo, che andavano a una deriva che, magari, cioè, che secondo me non condividevo più, cioè, però era quella che rimaneva. Cioè, io la vedevo così, non avevo un'analisi chiara a terra, perché se lo dicessi oggi vedrei una stronzata, non ce l'avevo. Cioè, dunque, cioè, parlo, oggi magari la vedrei in un altro modo, però all'epoca non, cioè, avevo una percezione che secondo me, cioè, niente, la cosa, cioè, andava a finire, andava morendo. Non sa, poi sa, credo che può fare delle analisi più corrette. Più...
c'è stato la storia della guerriglia. In Italia ha seguito un percorso, un'evoluzione piuttosto crescendo, così, fino a certe tappe. Ci sono state delle tappe particolari che l'hanno portata avanti, altre tappe che l'hanno fatta cadere.
E ovviamente, insomma, detto così, il PC è stato uno dei nostri primi nemici, che è quello che ci ha combattuto bene, di brutto, cioè, riusciva a manipolare ancora la gran massa delle persone. Cioè, poi anche i movimenti che c'erano negli anni 60 piano piano si sono svuotati politicamente, voglio dire, cioè, alcuni poi si sono ritirati a vita privata, nella droga o come cavolo vuoi. E di lì poi vedevi, poi noi dal carcere riuscivi a capire.
Il carcere non ti
cosa.
Fa vedere molto bene questi di là, però vedi che
quando esci lo vedi. Io
la capacità di mobilitare le mafie non c'era, stava venendo prima. E mobilitavi le persone che erano già mobilitate per i cavoli loro. Già quelli che erano disposti a essere, diciamo, piuttosto in rottura con il potere, non era difficilissimo conquistarli, mentre quelli che invece rappresentavano la forza della classe, non si muovevano, a parte gli errori che possiamo anche aver fatto, però era quella roba lì.
Ma sai, ed esempio, una mossa intelligente stata quella lì, cioè, secondo me, cioè di un PC, innanzitutto lo statuto del laboratorio è stato fatto negli anni 70, che era stata una mossa intelligente politicamente, una mossa che alla classe operaia, insomma, gli ha assicurato certi diritti che oggi vabbè, se ne rimangono, però poi una mossa politica che, cioè, ovviamente ti toglieva un po' di acqua.
Poi la strategia della tensione non è stata una bazzecola, è stata un'iniziativa intelligente, importantissima, che il potere ha fatto contro di noi. Perché buttare le bombe e farle ricadere sulle Brigate Rosse sembra facile, però ha avuto dei risultati buoni, nel senso che ancora oggi se ti parli in giro e si dice ma cosa ne pensa delle brigate, della guerriglia, loro dicono sì, io ero d'accordo con voi, però le bombe sui treni non dovevate mettere, le bombe in banca non dovevate mettere. C'è questa grande confusione che è stato un progetto eccezionale per combatterci. È sulla propaganda. Loro ci hanno battuto sulla propaganda perché noi siamo sempre stati incapaci di diffondere la nostra idea. E quel poche volte che abbiamo fatto è stato molto confuso e complicato che non le capivano forse neanche loro. Noi ci hanno battuto sul terreno del terrorismo.
Poi c'è stato un altro problema, cioè secondo me, che lo Stato intelligentemente ha fatto di... Il problema è stato della dissociazione, che è un grosso problema, e è stato quello dei pentiti, pentiti sociali. Allora, il pentitismo è valso anche, diciamo, per la criminalità grossa, no? Cioè la premialità. Cioè. Lo Stato indirettamente, quello che non ha mai voluto conoscere, allora quel movimento che era la Brigata Rossa, no? E poi tutti gli altri più piccoli dietro, era la natura politica, no? Ma il terrorismo era la natura politica. Però implicitamente l'ha dato, perché sulla dissociazione non esiste una dissociazione per il camorrista o per il mafioso, esiste solo per il politico. Perché per il politico da firmare un foglio o qualcosa che si dissociava dalla sua esperienza politica. Dunque, inevitabilmente lo Stato, anche se ufficialmente non ha mai voluto riconoscerlo, ma no, l'ha fatto. Perché la situazione non esiste un camorrista dissociato, vedo un camorrista che fa arrestare 10 persone,
il collaboratore,
capisci? Cioè dunque, con la dissertazione è stato un implicito riconoscimento politico a tutte le organizzazioni che in quel momento diciamo combattevano, perché quello lì è stato la cosa politica, perché, mentre invece il premio era un'altra cosa, è stato dato anche alla cosiddetta criminalità comune, no? Alla mafia, alla 'ndrangheta, alla camorra, mentre dissociato era solo per i compagni. Dunque vuol dire che quello è riconosciuto. Questo qua è stato, anche se forse qualcuno non l'ha mai capito, ma è stato un riconoscimento, perché ancora oggi non esiste un dissociato camorrista, essendo mai un dissociato camorrista, no. Camorrista o è pentito che fa restare 10 persone, se no non è nessuno, non gli dà nessun premio. Perché l'ha dato al cosiddetto terrorismo? Perché è un problema politico. Per togliere l'acqua. Poi qua abbiamo dato combattente, questo qua è un combattente dei NAP. Gruppo poco conosciuto forse, ma.
Però posso dire una cosa, ho ascoltato, condivido. Non dico al 100%,
no, condividerò un cazzo.
Ma quasi tutto. Il problema comunque che si sta ventilando della sconfitta, eccetera, dovrebbe essere letta innanzitutto su dei parametri diversi, innanzitutto anche legati a una grossa debolezza che abbiamo avuto noi, perché in effetti non avevamo delle alternative migliori da offrire a chi cercavamo di richiamare verso il nostro progetto che stavamo cercando di attuare. Poi eravamo debolissimi sul piano della comunicazione, perché faccio un esempio che non c'entra niente con la storia della lotta armata: un pazzo criminale qualche mese fa è stato fatto santo, Wojtyla, ma indipendentemente, no, ma il problema è che noi continuiamo a sottovalutare il problema della comunicazione. Allora, sì, tu no, sei stato un criminale perché hai perso e perché non sei riuscito a stare a sapere.
Gioca, non è che la stato volontaria, anche non
no, ma qui facile, abbiamo dei giovani che dovrebbero.
Dovremmo fare un processo ai giovani che qua non si fa
mai. E i giovani sono purtroppo quelli che ci sono adesso, purtroppo spiazzati, allora, in modo grave, sì, perché comunque arrivano ad affrontare.
Stava a sentire, tutti hanno applaudito, io no. È stato un gran uomo, però voglio dire.
No, io l'avrei fucilato.
Il compagno Mandela che è morto poco tempo fa, no? Che è quello che giustamente ha fatto un discorso di realpolitik. Cioè a un bel momento è venuto a compromesso, diciamo, con l'establishment, diciamo, bianco, che deteneva il potere, no? E lui è stato poi presidente per alcuni anni. Poi si è ritirato dalla politica. Però lui ha fatto un compromesso criminale, secondo me. Ma perché criminale? Attenzione, quello che è presidente oggi e che è andato ai funerali di Mandela all'epoca, che è stato contestato, è un presidente nero, perché li hanno diviso. Io ho il potere economico, i bianchi, e voi avete quello militare, cioè la nostra gendarmeria. Questo qua ha fatto per un sciopero in una miniera d'oro, ha fatto 300 morti, 300, non uno. Quello si sono fatti i gendarmi del grande capitale bianco. Si faranno, voglio dire, è una cosa che sicuramente avrà sviluppi più là, però Mandela ha dovuto fare questo qua.
Però la storia. Cioè, lui
ha preso il potere solo di 4 poliziotti per uno sciopero, hanno fatto più di 300 morti. Uno sciopero, cazzo. Cioè, capite il discorso? Cioè, lui ha dovuto fare un compromesso. Cioè, ha detto, o facciamo una guerra civile che va all'infinito. E la
gente, no. Non sto cercando di.
No, ma quello per dirti. Cioè.
Voglio dire, la storia, che piaccia o no, ognuno di noi è impietosa. Comunque ha un suo corso, un suo percorso e ha dei progetti, dei programmi che comunque concluderà a favore o contro la giustizia umana.
Ma la storia non dice che con noi.
Il problema è che noi comunque eravamo 4 gatti di cui nessuno sapeva il perché facevamo alcune cose, e chi ci contrabbandava e ci contrastava abbinava la strage di Bologna con un qualsiasi altra azione politica che potevano fare i compagni delle Brigate Rosse e dei NATO dalla 22 ottobre. Nella ignoranza collettiva, perché purtroppo è quella, associavano la strage di Bologna fatta dai luridi fascisti con alcune azioni. È ovvio che io rispetto alla strage di Bologna sono inorridito e sono incazzato, e chiunque possa essere stato lo condanno pesantemente. Se poi io non riesco a capire la differenza di chi ha fatto la strage di Bologna da quello che ha rappresentato la storia delle Brigate Rosse e degli altri movimenti di sinistra, li assimilo, io divento inevitabilmente contro le Brigate Rosse, contro la 22 ottobre, divento contro
la dinamica di questo, purtroppo.
Sì, sì, ma ecco, il problema è io che sono consapevole, quindi noi oggi stiamo vivendo una profonda crisi di decadimento e di decadenza, dove non so se quelli che sono qua presenti avranno l'opportunità fra qualche anno di vedere qualche possibile progetto di riscatto dell'essere umano in quanto tale.
Non fare il prete, per favore.
No, non sono un prete, io ti faccio il realista. No,
capisci che questa è la misura in cui, se tu riesci a diciamo, impedire queste azioni, a impedire Bologna, a impedire Milano, a impedire tante
altre, nella misura in cui
tu impedisci, cresce la rivoluzione.
Certo, noi non ci siamo non riusciti, impedire, e quindi quello che noi possiamo fare,
deve avere un'altra testa, come, un'altra ottica,
come memoria storica, cercare di spiegare la differenza che c'è tra chi ha fatto Piazza Fontana e chi ha fatto Alto
Moro.
Penso
che oggi qualcuno di questi presenti,
ma non sono sicuro, senza togliere niente a nessuno dei presenti, io non
do per idioti,
il futuro non sono un problema di idioti,
lo capisco, non tutto il
mondo è in televisione, non ci siamo.
Sì, ma io parlo di quelli che sono presenti.
Ci sono altri personaggi che raccontano una verità, sì, e dove la verità della televisione è pressoché vangelesa.
Ma beh, ho capito, ma questo qua purtroppo, cioè voglio dire, noi i nostri limiti li abbiamo avuti, ce li abbiamo ancora, ora la comunicazione è molto importante, però d'altronde.
No, è importante, posso... loro hanno vinto perché hanno la comunicazione, se no quest'ora avremo ancora a portata di mano da prendere a calci giorno e notte.
Non è solo la comunicazione, sono tante altre cose, però voglio dire. Cioè, questo qua purtroppo, cioè, è così, cioè non è che mettiamo qualcosa, cioè, è sta andata così.
Poi comunque vorrei che non fosse considerata totalmente una sconfitta, è stata un'esperienza dove c'erano dei progetti che non sono stati conseguiti, però c'è da analizzare il perché abbiamo avuto queste difficoltà.
Ma sì, ma...
Ecco, non è che noi siamo gli idioti di turno, ma e no, gli altri sono i furbi. Noi siamo stati delle persone che abbiamo dato noi stessi con generosità, con cuore, con amore.
Noi ora la medaglia non te la diamo, lascia perdere. Generosità, cuore, io invece l'ho fatto proprio perché mi sono per i coglioni.
Ascolta, tu sai come sono fatto.
Oh, io non l'ho fatto con generosità, nemmeno con cuore.
Esatto. Io l'ho fatto se col cuore altre... e mi va bene di averlo fatto così.
Un se ci sono altre domande, bene, se no chiudiamo.
Se no, se le possiamo mangiare.
Salutiamo i compagni e andiamo a mangiare un po'.
Ragazzi, come dica da Napoli, chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto.
No, fa un...
Grazie a tutti. Buona serata.